Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale su sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla radio vaticana. Quest'oggi torniamo in Afghanistan per parlare dell'azione della cooperazione italiana. Lo facciamo all'indomani della conclusione della conferenza internazionale della società civile afghana, svoltasi a Roma e promossa dalla rete italiana afghana.org, un ampio raggruppamento di associazioni, ONG, realtà sociali e culturali, accademici, ricercatori, operatori dei media. Un'iniziativa che ha il sostegno del Parlamento e del Ministero degli Affari Esteri, che ne hanno condiviso gli obiettivi e di cui ci occuperemo in una prossima puntata. Afghanistan, dunque, un paese che fino ad una decina di anni fa sembrava più tanto lontano e che invece all'indomani dell'attentato del 2001 al World Trade Center di New York e al successivo attacco anglo-americano contro il regime dei talebani è diventato nel bene e nel male parte integrante delle pagine di politica estera dei principali quotidiani e notiziari italiani. Nel male per i tanti morti causati dal conflitto e dai numerosissimi attentati, ma anche nel bene laddove sia nata la collaborazione tra operatori facenti parte dell'ISAF, la forza di sicurezza che opera nel paese su mandato dell'ONU, e afghani impegnati nella ricostruzione economica e sociale della loro nazione. La cooperazione italiana ha già scritto numerose belle pagine in questo senso e oggi vogliamo dedicare la puntata a quanto, nonostante i mezzi limitati e le difficili condizioni in cui si è costretti ad operare, l'Italia sta facendo a favore dell'Afghanistan. Cominciamo dunque, lo facciamo con la testimonianza di Alberto Bortolan, direttore dell'unità tecnica locale della cooperazione italiana a Kabul. Ascoltiamo. Alberto Bortolan, quando si parla di cooperazione italiana in Afghanistan, in termini di numeri più o meno, quanti siete? Quante persone operano?
Abbiamo la possibilità di essere in 32 persone. Come media diciamo che siamo intorno ai 20 e 22 persone contemporaneamente presenti nel paese.
Stiamo parlando in questo caso di personale espatriato, giusto?
Esattamente, sì. Adesso le parlavo di personale espatriato.
Considerando invece poi magari coloro che sono impiegati, diciamo personale locale, a quanto arriviamo più o meno?
Noi siamo circa un centinaio e diciamo che è vero che noi ci mettiamo il cuore, l'intelligenza e tutto, ma se non avessimo con noi del personale afghano dedicato e che veramente collabora in una maniera eccezionale con noi, non potremmo raggiungere quei risultati che stiamo raggiungendo in questo momento.
Dove si svolge principalmente la vostra azione? In quali regioni operate?
Attualmente il nostro sforzo principale è su Kabul, la capitale del paese, e poi nella regione ovest. La regione ovest significa essenzialmente quattro province, di cui la principale dove è concentrato il nostro sforzo è la provincia di Herat.
Quali sono i principali settori di intervento?
Se parliamo in termini finanziari, l'impegno maggiore dell'Italia, che negli ultimi 10 anni è stato di più di 500 milioni di euro, è sui interventi infrastrutturali, essenzialmente sulla costruzione di strade. Se invece parliamo in termini di settori, al di là delle infrastrutture, i principali settori sono quelli dello sviluppo rurale. Tenga conto che il 75% della popolazione afghana vive in aree rurali. Dopo lo sviluppo rurale, l'agricoltura, c'è la sanità, senza dimenticare tutto un intervento trasversale che è quello che noi chiamiamo aiuti umanitari e in particolare l'attenzione a donne e bambini, che sono interventi un po' trasversali a tutti i settori.
Può farci qualche esempio recente dell'azione, dei frutti portati, diciamo, con l'azione della cooperazione italiana, quantomeno quelli che le sono rimasti più impressi in termini di effettivo aiuto?
Diciamo che nella mia risposta sono un po' condizionato anche dalla mia storia privata, personale, in quanto io sono un medico. Però al di là di questo io credo che gli interventi che stiamo facendo proprio in questo momento nel settore della sanità, sia a Kabul città come nella provincia di Herat, siano degli interventi che veramente danno il senso dell'aiuto concreto che si possono dare alle popolazioni. In questo momento operiamo nell'ospedale Esteghlal di Kabul, prima del nostro arrivo, per darle solo un dato, i parti erano 3 o 4 al giorno, e adesso siamo a 30-40 parti al giorno. Invece ad Herat gli interventi principali li stiamo facendo a favore di un ospedale pediatrico che stiamo pian pianino sviluppando per farlo diventare un centro di eccellenza per tutta la regione ovest e quindi un punto di riferimento per 4 province.
Come reagisce la popolazione afghana rispetto a quanto fa la cooperazione italiana? In altre parole, quali sono le relazioni, i rapporti che si instaurano tra voi e la gente dell'Afghanistan?
Più di tante parole, io vorrei portarle un piccolo esempio. Come le dicevo, adesso noi siamo concentrati su Kabul e su Herat. Ma fino alla fine del 2009, inizio 2010, operavamo anche in una provincia a nord di Kabul che era la provincia di Baghlan. Quando abbiamo informato le autorità e le popolazioni che per svariate ragioni dovevamo lasciare quell'area per concentrarsi in altre aree geografiche, decine e decine di lettere sono arrivate da villaggi e da comunità per chiedere alla cooperazione italiana di rimanere. Questo è un dato concreto, oggettivo, senza troppa enfasi né niente, che dimostra come i nostri interventi di aiuto umanitario sull'educazione, sulla sanità, sul sostegno alle piccole attività produttive di donne hanno lasciato il loro impatto. E direi che questa è una delle molle che, nonostante le difficoltà, nonostante il contesto difficile dell'Afghanistan, che ci dice, nonostante tutto è giusto rimanere qui anche a rischi di qualche piccolo inconveniente, proprio perché c'è questa risposta della popolazione che, laddove vede azioni concrete fatte con loro e per loro, non possono che aprire le braccia.
Era Alberto Bortolan, direttore dell'unità tecnica locale della cooperazione italiana a Kabul. Tra i progetti faro della cooperazione ve ne sono alcuni che riguardano le donne, la cui condizione di vita in Afghanistan varia a seconda se ci si trovi nella capitale o in aree remote. In tutti i casi, per tutte le donne afghane, la situazione non è facile e il rispetto dei propri diritti è tutt'altro che una cosa acquisita. Vediamo allora cosa fa la cooperazione italiana in loro favore, ascoltando la bella testimonianza di Susanna Fioretti, esperto per la cooperazione italiana e responsabile di un progetto per le donne nato 6 anni fa.
La cooperazione italiana al momento si occupa di un progetto cosiddetto sociale di genere che centra la sua attività sulla formazione professionale e la microimprenditoria femminile. Con questo progetto saranno formate alla fine di quest'anno circa 5.000 donne, saranno state alfabetizzate o formate ad attività diverse e buona parte di loro capace di guadagnarsi da vivere, quindi non una formazione fine a se stessa, ma proprio mirata a un sostentamento. Come beneficiari, diciamo, indiretti si considerano le loro famiglie, essendo la media della famiglia afghana circa 6 persone, circa 30.000 persone. Questa è una goccia nel mare delle necessità delle donne afghane, in particolare dell'emancipazione femminile, ma come dice un proverbio afghano, goccia a goccia si fa il fiume. Se n'è discusso perché molti pensano che in un paese dove tuttora c'è la vera miseria, degli indicatori bassissimi, sia meglio distribuire quello che in gergo si chiama il pesce, ossia l'assistenzialismo puro attraverso programmi di emergenza. La cooperazione italiana ha fatto una scelta diversa, pensando che seppure si riuscisse a dare il pesce a tutti quelli che ne hanno bisogno, e siamo molto lontani da questo, non si arriva comunque a uno sviluppo effettivo quando gli aiuti all'Afghanistan, che già sono da quest'anno notevolmente ridotti, si interromperanno. Che succederà? I programmi di sviluppo come questo della cooperazione italiana esistono proprio per dare parallelamente la famosa canna da pesca, ossia metodi per procurarsi il pesce da soli.
Entrando più nello specifico poi rispetto proprio al progetto che ha inquadrato, parlando del cosiddetto giardino delle donne, che poi è stato ribattezzato, se non erro, Sharara Garden, in che cosa consiste e in quali attività formate le donne afghane?
Quest'anno al giardino delle donne, che come giustamente hai detto è stato ribattezzato Sharara dal nome dell'area proprio perché lo si vuole svincolare dall'idea di un posto chiuso alle donne, il ministro ha annunciato che sarà aperto alle famiglie, quindi in parte anche agli uomini e più a lungo durante la giornata, è già stato cambiato il nome. Quest'anno si tengono corsi corsi di inglese, computer, ristorazione, elettricità e applicazioni fotovoltaiche, taglio gemme e gioielleria, più una novità assoluta che è una scuola guida femminile.
Insomma, quindi tante attività che molti magari dei nostri ascoltatori potrebbero essere sorprese ad ascoltare in un paese come l'Afghanistan, molte attività che magari si penserebbero esclusive per uomini.
Esatto, quando abbiamo iniziato c'erano solo 3 di questi corsi ed è stata molto sofferta la scelta perché si temeva di esporre le donne a rischi avviandole ad attività che erano, se non mal viste, comunque tradizionalmente svolte dagli uomini. Però si è anche pensato che tantissimi programmi che esistevano all'epoca di artigianato, fabbricazione di scope, di saggina, di saponi, soprattutto taglio e cucito, andavano sicuramente bene per donne come le nostre beneficiarie, molto vulnerabili e molte delle quali analfabete. Però si è voluto tentare una cosa diversa, cioè dimostrare che anche donne analfabete o semianalfabete, vissute in condizioni difficili, in parte traumatizzate, con i dovuti strumenti erano in grado di riprendere in mano la propria vita, ed è questa è stata un po' la scommessa. Quindi si è fatta questa scelta che sembra aver pagato, nel senso che è stata come un prototipo, quindi è costata perché si è puntato su 50 donne e non poteva essere fatta a larghissimo raggio. Se si pensa che ancora in Afghanistan c'è un'enorme necessità di alfabetizzazione, ci sono tantissime donne analfabete, il tasso di iscrizione alle scuole è ancora molto basso, e questa era una cosa, diciamo, un po' d'élite, ma d'élite sempre fra i poveri e gli ultimi, proprio per dare un'occasione, creare un modello che potesse, come ci auguriamo, essere seguito in futuro e contribuire a dare vere chance di lavoro professionale alle donne in Afghanistan.
Chi sono gli insegnanti del centro di formazione?
Sono attualmente in gran parte donne formate dal centro stesso. Inizialmente c'è stata anche una grande difficoltà perché non esistevano curricula professionali, tuttora non esistono, stiamo cercando di registrarli e li stiamo in pratica creando noi insieme al Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, quindi abbiamo usufruito di un mix di maestri locali, soprattutto nel taglio gemme, per esempio, dove ci sono gli ustad, ce n'erano una ventina a Kabul che lavoravano con macchine piuttosto rudimentari a pietra, e dove era possibile espatriati, per esempio per il corso di fotovoltaico ci siamo appoggiati alla GTZ, alla cooperazione tedesca che è specializzata in questo tipo di cose, ed ha fornito insegnanti anche tedeschi. Poi alcune donne, le migliori dei corsi, che hanno formato piccole imprese commerciali, sono andate a formarsi, quelle della società che si occupa di elettricità e fotovoltaico in India, ugualmente quelle del taglio gemme nel Rajasthan, e sono state anche a Firenze.
È l'unico centro di formazione, se non erro, in Afghanistan, giusto?
Sì, è l'unico centro di formazione professionale per donne di questo livello, non esistono nella mia esperienza altri centri simili in Afghanistan, esistono centri, esiste l'università, esistono centri di inglese, di computer per donne di livello educativo superiore più emancipate, quest'anno ne abbiamo, come ti ho detto anche noi, aggiunto un corso di inglese e computer perché sono estremamente richiesti. Però corsi per donne analfabete o seminalfabete di specializzazione professionale come questo non esistono altri. E considera che i posti quest'anno sono 120 nella scuola di guida e circa 800, sempre parlando solamente di Kabul, per le altre specializzazioni, eppure non bastano assolutamente. La fame di istruzione è enorme in tutti i campi. Se vuoi ti faccio un esempio, una ragazza venuta dalle province si è iscritta al corso di inglese, è riuscita a passare il nostro screening e ha seguito molto attenta le prime lezioni, e poi l'insegnante, dalle sue continue domande, si è accorta che non sapeva scrivere nemmeno in Dari. Quindi la sua presenza, le sue continue domande, il fatto di doverle spiegare tutto impediva alle altre di andare avanti e si è deciso di espellerla. Si è talmente disperata che abbiamo trovato i fondi anche per riorganizzare un corso di alfabetizzazione e adesso lo frequenta insieme a altre donne analfabete che non abbiamo faticato a trovare, però ci ha scongiurato di lasciarla continuare le lezioni in inglese, lo fa in silenzio e cerca di farcela da sola.
Qual è la reazione poi degli uomini, in particolare magari gli uomini delle famiglie, delle donne che poi sono coinvolte nel corso di formazione, che reazione hanno gli uomini?
In generale all'inizio è stato molto complicato superarla già quando siamo andati a chiedere di aprire un centro di formazione nel quartiere dove l'abbiamo iniziato, che era un quartiere molto povero, a maggioranza Pashtu. Ci hanno risposto: sì, bellissimo programma, però è inutile formare delle donne, è uno spreco, se lo fate per gli uomini bene, se no niente. Lì, grazie all'assistente al progetto, che è un uomo straordinario, Malik Qureshi, lui ha spiegato molto bene che o erano donne o non era niente, e siamo riusciti a cominciare. Poi, quando le piccole imprese hanno cominciato a lavorare, c'erano grandi difficoltà a muoversi nel mercato, le prendevano in giro, le deridevano, peggio se non andavano con un uomo. Ti posso dire che tutto questo è stato superato con anni, ci sono voluti questi 6 anni da quando hanno iniziato il corso, ancora siamo ben lontani dalla capacità di autonomia che può avere una donna, non so, italiana, gestendo il suo proprio lavoro. Però oggi i familiari delle donne delle imprese le aiutano, soprattutto è cresciuto il rispetto. Prima erano considerate malissimo, ogni volta dovevano venire a chiedere i permessi per qualunque cosa, adesso le appoggiano. Quelli delle famiglie della ditta di elettricità le chiamano ingegneri. La presidente giovanissima della ditta di taglio gemme, quest'anno il presidente Karzai ha chiesto 2 esempi di successi femminili da presentare alla conferenza di Kabul, e uno di questi, scelto dal Ministero delle Donne, è stata proprio la Sultan Razia, la ditta di taglio gemme, e questa ex bambina che ha sofferto la fame, la guerra, ha visto morire i fratellini ed era disperata e pensava di non farcela, ormai è una donna affermata che ha stretto le mani di Hillary Clinton e di 30 rappresentanti dei governi internazionali e ha aperto adesso il suo negozio in centro, l'unico di taglio gemme che esista gestito da donne.
E questa era Susanna Fioretti, esperto per la cooperazione italiana, che ci ha parlato di un progetto in favore delle donne afghane nato 6 anni fa. Qualsiasi forma di emancipazione e di effettivo sviluppo passa per una corretta e il più possibile completa informazione. E proprio per meglio informare operatori italiani e in prospettiva la gente afghana di quanto fa la cooperazione italiana e di cosa si muove in favore dell'Afghanistan, è nato il nuovo portale il cui indirizzo web è www.copitafghanistan.org. Ce ne parla Rosa Ollucci, responsabile della comunicazione dell'unità tecnica locale della cooperazione italiana a Kabul. Ascoltiamo. Rosa Ollucci, qual è il criterio che avete scelto per impostare il nuovo portale della cooperazione italiana a Kabul?
Abbiamo cercato di dare una struttura, una grafica molto chiara, di impatto, e che potesse garantire subito una finestra diretta su quelle che sono le nostre attività. Quindi in home page la prima cosa che si vede sono le news che riguardano le nostre attività, le attività della cooperazione italiana o le attività di altri attori, ONG o altri che lavorano o hanno a che fare con l'Afghanistan. Poi abbiamo voluto ovviamente dare ampio spazio a quelli che sono i nostri progetti, quindi ci sono ben due sezioni dedicate alle attività nei diversi settori di intervento, suddivise appunto in iniziative e settore di intervento. La sezione delle iniziative è dedicata un po' a quelli che sono i progetti e come vengono finanziati, quindi vari canali di finanziamento, di semplice comprensione guardando il sito, più che a dirlo così, e nei settori di intervento invece le iniziative sono strutturate per ambiti, quindi sanità, giustizia, agricoltura, buon governo e così via. E poi sul portale si cerca di inquadrare anche un po' il paese, quindi capire quali sono le principali istituzioni afghane, quali sono le organizzazioni che ci lavorano, un pochino di notizie sul paese, sul, diciamo, quelle che sono le nozioni geografiche e fisiche. E poi c'è anche una sezione dedicata alle posizioni aperte e, cosa più importante, alla nostra newsletter, che dove cerchiamo di raccontare quello che facciamo e di riportare quelle che sono le storie di Kabul, le storie dei beneficiari, a cui teniamo in particolare, a cui vogliamo dare il più risalto possibile.
Quali sono gli obiettivi che voi vi ponete?
Ma noi essenzialmente vorremmo avvicinarci il più possibile al pubblico italiano, in primis, nel senso che, essendo un'organizzazione governativa, ci teniamo a far sapere agli italiani quello che fa la cooperazione italiana e quindi come vengono spesi i soldi pubblici. E poi abbiamo ovviamente anche una sezione internazionale in inglese e ci teniamo a far sapere anche qui in Afghanistan alle altre organizzazioni e agli afghani. A breve speriamo di poter avviare una sezione anche in Dari, quindi in lingua locale, e diffondere il più possibile quello che è il nostro lavoro. Vorremmo definire diciamo, stabilire un contatto più diretto tra quello che facciamo noi e il mondo che ci circonda, insomma, aprire una finestra diretta proprio sulle nostre attività.
A proposito di afghani che si informano, ci puoi fare un quadro degli strumenti che gli afghani hanno a disposizione per informarsi? Voglio dire, a Kabul e nel resto del paese, a livello di quotidiani, radio, altri strumenti di informazione, qual è la situazione?
Allora, essenzialmente ci sono due quotidiani principali, uno è l'Outlook Afghanistan e l'altro è l'Afghanistan Times, che sono i due quotidiani di punta in lingua inglese. Ci sono anche alcuni quotidiani locali, ma essenzialmente diciamo, i quotidiani più alta diffusione sono questi. Poi una grandissima rilevanza ha la radio, ad esempio Radio Watandar è una radio nazionale tra le più seguite e senza dubbio la radio è lo strumento in grado di raggiungere più pubblico possibile, quindi è il più ascoltato e diciamo che è un po' lo strumento principe della comunicazione in Afghanistan. Ci sono poi anche dei notiziari televisivi e tra questi ad esempio Tolo News è quello che riscuote più ascolti.
In conclusione, Rosa Lucci, chi volesse anche diciamo ricevere la vostra newsletter, c'è la possibilità? Come bisogna fare?
Ma è molto semplice, si può richiedere di essere iscritta alla newsletter inviando una mail a info@copitafghanistan.org. comunque l'indirizzo è rintracciabile sul nostro sito nella sezione ufficio e subito aprendo, cliccando su ufficio si apre la sezione della newsletter e si trova subito questo indirizzo per richiedere l'iscrizione.
E quindi ci sarà Rosa Lucci, che è la responsabile proprio della comunicazione della cooperazione italiana in Afghanistan, che noi ringraziamo moltissimo. Tanti tanti auguri a lei per il suo lavoro e per il nuovo portale, per l'appunto, della cooperazione. Grazie Rosa.
Grazie a voi.
Con la bella e viva testimonianza di Rosa Lucci, responsabile della comunicazione dell'unità tecnica locale della cooperazione italiana a Kabul, termina il tempo a nostra disposizione e con esso la puntata di oggi di Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, interamente dedicata all'azione della cooperazione italiana in Afghanistan. Chi volesse maggiori informazioni può collegarsi, lo ricordiamo, al sito www.copitafghanistan.org oppure al sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it. Chi invece volesse riascoltare o scaricare la puntata di oggi di Magari potrà farlo sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a
wonderful.